www.joe.it e la storia continua. E nella pianura lombarda arrivarono i Longobardi. Alboino, dopo aver invaso la Liguria, entrò a Milano il 5 settembre del 569, ai tempi dell'arcivescovo Onorato. Poco dopo conquistò tutte le città della Liguria, eccetto quelle che si trovavano sulla costa, e lo stesso arcivescovo Onorato lasciò Milano e si rifugiò a Genova. Beh, nel frattempo, Ticino, che era assediato ormai da 3 anni, continuava a resistere valorosamente, con l'esercito longobardo accampato non lontano a ovest della città. Alboino allora fece avanzare i soldati e occupò tutte le città fino alla Tuscia, eccetto Roma e Ravenna, e qualche altra fortezza che pure si trovava sulle coste. In quel tempo i Romani non erano in grado di opporsi validamente ai Longobardi, perché la pestilenza, che era scoppiata sotto Narsete, aveva fatto moltissime vittime in Liguria e nel Veneto. E d'altra parte la carestia, aggravatasi sempre più dopo l'annata favorevole di cui abbiamo parlato, affamava tutta l'Italia. Dobbiamo poi ricordare che Alboino portò con sé in Italia popoli che egli e i suoi predecessori avevano sottomesso, tanto che ancora oggi noi chiamiamo i paesi in cui si stanziarono coi nomi dei Gepidi, Bulgari, Sarmati, Pannoni, Pannoni, Suavi, Norici e simili. Infine, dopo 3 anni e alcuni mesi di assedio, Ticino si arrese ai Longobardi, mentre Alboino entrava dalla parte orientale della città per la porta di San Giovanni, e il suo cavallo gli stramassò proprio nel mezzo. E benché lo incitasse con gli speroni e lo frustasse da una parte e dall'altra, non riusciva a farlo alzare. Allora uno dei Longobardi si rivolse al re dicendogli: «Ricorda, o mio signore, il voto che hai fatto. Rinuncia alla tua crudele promessa e entrerai in città. Il popolo del Ticino è veramente cristiano». Alboino aveva infatti promesso di passare a fil di spada tutta la popolazione che non si era arresa. Soltanto dopo che ebbe rotto il voto promettendo il perdono ai cittadini, il cavallo si alzò e poté entrare in città. A nessuno, secondo la promessa, gli fu torto un capello, e il popolo, che era corso davanti al palazzo costruito da Teodorico, aprì l'animo alla speranza, fiducioso nel futuro, dopo tante disgrazie. Dopo la sua morte, i Longobardi restarono 10 anni senza re. Ciascun duca governava la sua città: Zabano Ticino, Vallari Bergamo, Alichi Brescia, Euino Trento, Ghisulfu Forum Iuli, più altri 30 duchi delle rimanenti città. E in questo periodo molti nobili romani furono fatti uccidere per soddisfare l'avidità dei vari capi longobardi. Gli altri romani furono divisi tra i conquistatori e assoggettati al pagamento di un tributo, in ragione di un terzo delle loro rendite. Beh, così, nei 7 anni dopo l'arrivo di Alboino e di tutto il popolo, questi duchi longobardi conquistarono e sottomisero buona parte dell'Italia, oltre a quella che era già stata occupata da Alboino, saccheggiando le chiese, uccidendo i preti, distruggendo le città e stremando gli abitanti, che nel frattempo erano cresciuti come messi. I Longobardi, dopo essere stati 10 anni sotto il comando di vari duchi, finalmente elessero re all'unanimità a Autari, figlio di Crefi. Per dargli un titolo di distinzione lo chiamarono Flavio, titolo che fu poi felicemente portato da tutti i re longobardi. e sotto di lui, per restaurare il potere regio, i vari duchi cedettero la metà delle loro sostanze al costituendo patrimonio della corona, in modo tale che ci fosse un fondo da cui il re, i suoi congiunti, i suoi collaboratori impegnati nelle varie cariche, potessero attingere per mantenersi. I popoli assoggettati furono trattati quasi come ospiti, e in questo, in vero, era un fatto ammirevole in tutto il regno. Non c'era nessuna forma di violenza, non si tramandavano insidie, nessuno si metteva ad angariare ingiustamente chi che sia. Nessuno commetteva saccheggi, che non si verificavano furti e ciascuno poteva andare tranquillamente e senza timore dove preferiva. Mentre gli ambasciatori longobardi si trovavano ancora in Francia, il re Autari morì avvelenato a Ticino il 5 settembre e, a quanto si dice, dopo 6 anni di regno. Subito fu inviata un'altra ambasceria da Childeperto, re dei Franchi, per annunciargli la morte di Autari e sollecitare la pace. Il re accolse i messaggeri e, di fronte alla grave notizia, promise che il futuro avrebbe concesso loro la pace, e in pochi giorni dopo li licenziò con una promessa generica. Morto Autari, i Longobardi, che si erano affezionati alla regina Teodolinda, non solo le permisero di conservare la dignità regale, ma le invitarono anche a scegliersi come marito l'uomo più indicato per fare il re. Teodolinda si consigliò con i saggi di corte e scelse Agilulfo, duca di Torino, che sarebbe così diventato suo sposo e re dei Longobardi. Egli, del resto, era un uomo valoroso e bellicoso, idoneo sia fisicamente che moralmente ad assumere il potere. La regina lo invitò subito a recarsi da lei e andò ad aspettarlo di persona a Lomello. Durante questo incontro, dopo le solite parole di saluto, Teodolinda si fece versare un po' di vino e, dopo aver bevuto per prima, offrì ad Agilulfo quello che restava. Agilulfo prese la tazza e le baciò delicatamente la mano. Ella allora, sorridendo e diventando tutta rossa in volto, gli disse che non era caso di sciupare un bacio sulla sua mano, visto che poteva baciarlo sulla bocca. E avvicinandosi per baciarlo, gli annunciò che lo aveva scelto come marito e re del suo popolo. Così si celebrarono le nozze in mezzo alla generale allegria. Agilulfo, che era già cognato di Autari, assunse il titolo di re all'inizio del mese di novembre. Poi, durante un'assemblea generale tenuta a Milano nel mese di maggio, fu confermato re all'unanimità. Intanto la regina Teodolinda dedicò ufficialmente a San Giovanni Battista la basilica che aveva fatto costruire a Modica, a 12 miglia da Milano, e la decorò con molti ornamenti d'oro e d'argento e le assegnò una modesta ma sufficiente rendita. E anche Teodorico, re dei Goti, aveva fatto erigere un palazzo da quelle parti, poiché d'estate la zona gode di un clima temperato e salubre grazie alla vicinanza delle Alpi. Appunto, a Modica, che la regina Teodolinda si costruì un palazzo e vi fece dipingere alcune imprese dei Longobardi. Da questi dipinti si rileva chiaramente come in quei tempi i Longobardi si tagliassero i capelli e che tipi di vestiti portassero. Si radevano fino alla nuca, in modo che dietro erano completamente pelati e davanti lasciavano cadere i capelli, spartendoli da una parte e dall'altra in mezzo alla fronte, sulle guance, fino all'altezza della bocca. I loro vestiti, poi, erano larghi e per lo più di lino, sul tipo di quelli usati ancora dagli anglosassoni, e ornati di larghe liste di vario colore. Portavano calzari aperti, quasi fino all'estremità del pollice, che si allacciavano con stringhe di cuoio incrociate. In seguito, dopo che vennero a contatto con i romani, cominciarono a indossare veri e propri stivali, sopra i quali, quando andavano a cavallo, infilavano una specie di gambiere di panno. www.redigio.it e la storia continua.